Qui Teheran, la voce della Repubblica Islamica dell'Iran. Programmi di Radio Italia.
Il presidente Raisi, Israele non ha raggiunto i suoi obiettivi a Gaza. Iran, ministro Abdullahian a Beirut ha incontrato gli esponenti della resistenza. Non solo Gaza, 7 palestinesi uccisi in West Bank. Salve amici ascoltatori, vi parla Soella, la voce della Repubblica Islamica dell'Iran, Radio Italia. Oggi è giovedì 23 novembre 2023, tra poco vi presento il notiziario che poi farà seguito da una breve nota di commento, dopodiché potrete ascoltare un altro appuntamento con il Sentiero della Luce. A tra poco. Il presidente iraniano Ebrahim Raisi ha dichiarato che il regime sionista non ha raggiunto nessuno dei suoi obiettivi dichiarati all'inizio della guerra contro la popolazione indifesa di Gaza, soprattutto quello di distruggere la resistenza palestinese. Raisi lo ha detto parlando a Teheran con le TV in lingua araba di Al-Manar del Libano, Al-Etaj TV dell'Iraq, la TV palestinese Al-Aqsa, la Palestine Today e Al-Masira dello Yemen. Il capo di Stato iraniano ha inoltre chiesto ai paesi del mondo di porre fine all'idea di normalizzare le loro relazioni con Israele. Dovremmo essere semplici testimoni del massacro di donne e bambini commesso dagli americani e dai sionisti, ha aggiunto Raisi ai canali televisivi arabi. L'entità nemica sta commettendo crimini contro l'umanità, il che fa sì che il mondo provi avversione nei suoi confronti, ha detto il presidente iraniano, invitando le nazioni del mondo a non cercare la normalizzazione delle relazioni con Israele. L'espansione delle ostilità sarà il logico risultato dell'aggressione in corso contro la striscia di Gaza. I popoli del mondo stanno perdendo la pazienza di fronte alla portata dei crimini di Israele, ha concluso Raisi. Per il ministro degli esteri iraniano Hossein Amir Abdullahian, i palestinesi con 6 settimane di resistenza hanno dimostrato che gli Stati Uniti e il regime sionista sono stati perdenti di questa guerra. Lo ha scritto su X, ex Twitter, il capo della diplomazia iraniana. Ieri a Beirut ho incontrato il presidente del Parlamento Nabih Berri, il primo ministro Najib Mikati e alcuni esponenti di resistenza di Palestina e Libano per discutere gli ultimi sviluppi a Gaza in Cisgiordania, nonché del cessate il fuoco umanitario e i futuri scenari del conflitto attuale. Il ministro degli esteri iraniano si è recato mercoledì a Beirut su invito ufficiale delle autorità libanesi. Il viaggio si è svolto nel quadro delle consultazioni diplomatiche e le trattative intraprese dall'Iran, per risolvere la questione della Palestina. Almeno 7 palestinesi sono stati uccisi, molti altri sono rimasti feriti in un bombardamento israeliano con drone su una casa nel campo profughi di Tul Karem, nel nord della Cisgiordania occupata. Decine di veicoli militari e bulldozer israeliani hanno preso parte all'incursione, operazione d'assalto che ha spianato le strade, distrutto le infrastrutture e ha chiuso gli ingressi al campo profughi con barriere di terra, mentre i cecchini sono stati schierati sui tetti di diversi edifici della zona in concomitanza con un intenso volo di aerei da ricognizione israeliani nel cielo della città, dei suoi sobborghi e dei suoi campi. L'esercito d'occupazione sionista ha dichiarato il campo profughi di Tul Karem e le aree circostanti, zone militari, ha imposto il coprifuoco. Genocidio Gaza e la campagna propagandistica occidentale. Mentre la macchina criminale israeliana con il sostegno dell'Occidente ha ucciso oltre 14.000 palestinesi, i media occidentali fungono da macchina per insabbiare il genocidio e giustificare i crimini del regime sionista. Naturalmente la propaganda e le operazioni psicologiche in guerra non sono un fenomeno nuovo anche. I media occidentali devono essere considerati parte delle forze coinvolte in questa carneficina guerra genocida di Israele. Una forza che cerca di sostenere i crimini israeliani a Gaza con le scuse inconsistenti ed inaccettabili come il diritto all'autodifesa. Una di queste operazioni psicologiche è stata effettuata dalla Reuters il 15 novembre. La Reuters ha affermato in un articolo che l'Ayatollah Sayyid Ali Khamenei, il sommo leader dell'Iran, si è lamentato in un recente incontro con Ismail Haniyeh a Teheran che Hamas non aveva informato l'Iran dell'operazione Tempesta Al-Aqsa. Innanzitutto va detto che si tratta di una notizia tendenziosa e poco professionale. Informazioni accurate ricevute dal Tehran Times indicano che tale affermazione non era vera e tale questione non è stata nemmeno discussa durante l'incontro. Questa fake news può essere esaminata da due prospettive. In primo luogo, seminare discordia sul fronte nemico è una tecnica antica e perenne. Entrambe le parti in conflitto cercano di indebolire l'unità e la coesione della parte avversaria attraverso vari metodi, soprattutto tramite operazioni psicologiche. Anche le fake news di Reuters possono essere analizzate da questo punto di vista. Un tentativo di creare discordia tra la Repubblica Islamica dell'Iran e la resistenza palestinese. In realtà la Reuters cerca di far finta che Hamas non si fidi dell'Iran e anche l'Iran si lamenta di questa mancanza di fiducia. In secondo luogo, la discussione legata alla storia di Reuters e a questo riguardo Mohammad Javad Zarif, ex ministro degli esteri iraniano, che ha sempre cercato di adottare un approccio equilibrato nei confronti dei media stranieri, non è rimasto in silenzio di fronte alle infondate notizie della Reuters. Il 24 luglio 2018 Zarif ha dichiarato: "Sappiate che la Reuters produce ogni giorno 50 bugie sull'economia iraniana. Si può presentare un elenco molto lungo delle menzogne della Reuters sull'Iran. L'affermazione di 1.500 morti negli eventi di novembre 2019 L'affermazione di cecchini iraniani che hanno sparato ai manifestanti nell'ottobre 2019, l'affermazione di aver trasferito missili balistici all'Iraq nell'agosto 2018, la denuncia di un attacco di droni contro Aramco da parte dell'Iran nel novembre 2019, eccetera. Sono solo alcuni esempi delle bugie della Reuters contro l'Iran. È interessante notare che la Reuters spesso attribuisce le sue bugie a tre fonti anonime. Quindi, secondo Reuters, una bugia diventa credibile se viene attribuita a tre persone. Il lato che i media occidentali più radicati e professionati, quando si tratta dell'Iran e dei suoi problemi, metta da parte i propri principi e le proprie strutture, trasformi i propri sogni in uno strumento di vile propaganda, è una questione separata e importante che deve essere affrontata in modo indipendente.
القرآن نور يضيء القلب والروح حقا إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا.
إلى السنتيرو دي لا لوتشي.
سبحانك سبحانك سبحان الله. سبحانك سبحانك سبحان الله. سبحانك سبحانك سبحان الله. سبحانك
In nome di Dio, il clemente, il misericordioso, un caloroso saluto a tutti voi amici ascoltatori dalla nostra terra lontana. È con immenso piacere che oggi vi presentiamo un'altra puntata della serie Il Sentiero della Luce, dedicata alla lettura e all'interpretazione semplice dei versetti del Corano, il testo sacro dell'Islam. A tra poco. Nel nome di Dio, il clemente e il misericordioso, cari amici di Pars e Tutta Italia, siamo lieti di accompagnarvi anche oggi con l'interpretazione semplice e scorrevole dei versetti del Corano, l'ultimo testo rivelato dal Signore e la Sacra Scrittura di 1,5 miliardi di persone al mondo. Oggi cominciamo la lettura a un semplice commento del 56esimo brano del Corano, la Sura Al-Waqif, l'evento di cui il nome deriva appunto dal primo versetto. Stando alle fonti islamiche, questa nobile sura è stata comunicata al nobile profeta dell'Islam negli anni di residenza alla Mecca e, come molte altre sure coraniche, parla soprattutto di argomenti di base della fede, come la resurrezione, le condizioni degli uomini nella vita eterna e l'orribile sorte che li aspetterà nel giorno del giudizio a coloro che con ostilità hanno negato la fede. Comprende 96 versetti in cui il tema principale è la buona o cattiva sorte degli uomini che nella loro vita terrestre hanno deciso di seguire la via della fede o la ribellione al loro Signore. Oggi conosceremo meglio i primi versetti di questa sura coranica, ovvero dal versetto 1 al 19. Ora ascoltiamo i versetti 1, 2, 3, 4, 5 e 6 della sura Al-Waqi'ah, ovvero l'evento.
Bismillahirrahmanirrahim. Idha waqa'atil waqi'ah. ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا
In nome di Allah, il compassionevole, il misericordioso. Quando accadrà l'evento, la cui venuta nessuno potrà negare, abbasserà qualcuno e altri innalzerà. Quando la terra sarà agitata da una scossa e le montagne sbriciolate saranno polvere dispersa. Il principio della risurrezione è una delle tematiche trattate da diverse angolazioni, non solo nel Sacro Corano, ma anche in altri testi sacri, dove i suoi negatori vengono fortemente biasimati e ammoniti per la loro ostilità e irragionevolezza. Lunga la storia dell'esistenza dell'essere umano, moltissime persone hanno insistito nella negazione categorica del giorno dell'udizio, ammettendo a volte persino l'origine divina della creazione dei versetti che appena abbiamo ascoltato, alla gloria a Lui Altissima, attraverso le parole del Sacro Corano, descrive quali terribili catastrofe naturali come terremoto e il diluvio saranno il preludio della fine di questo mondo e l'inizio del giorno dell'evento. Da questi versetti impariamo che il grande evento della resurrezione sarà anticipata dagli eventi catastrofici come dei fortissimi e devastanti terremoti che causeranno il crollo delle montagne, il pregiudizio del diluvio universale. Il sistema della giustizia divina non è descrivibile con i parametri di questo mondo. Durante quel enorme evento, la posizione delle persone non sarà decisa in base alle loro ricchezze o potere, ma in base alla loro fede e alle loro opere buone.
Rabbi ja'alni muqima صلاتي ومن ذريتي.
Ed ora ascoltiamo i versetti 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14 della Sura al-Waqi'a.
Wa kuntum azwajan thalatha فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين.
Sarete ancora divisi in tre gruppi, i compagni della destra e chi sono i compagni della destra, i compagni della sinistra e chi sono i compagni della sinistra. I primi sono davvero i primi, saranno i ravvicinati ad Allah nei giardini delle delizie, molti tra i primi, pochi tra i recenti, i compagni della destra, i timorati di Allah. Ascoltando questi sconvolgenti versetti troviamo delle particolari classificazioni secondo le quali una parte notevole degli uomini sono i compagni della destra, ovvero i timorati di Allah. Poi vi è un'altra categoria di uomini nominati dal Sacro Corano come i compagni della sinistra, che sono i miscredenti, i colpevoli. In seguito viene nominato un gruppo chiamato i primi, i quali molto probabilmente sono i profeti, i primi musulmani, i ravvicinati ad Allah. Lo stesso concetto viene spiegato anche nel versetto 32 della Sura Fatir, dove leggiamo: facemmo poi eredi della scrittura i nostri servi che scegliemmo. Fra essi c'è chi fa torto a se stesso, chi segue una via intermedia, chi vince la gara del bene con il permesso di Allah. Questa è la garanzia immensa. Come vediamo, anche questo versetto ci ricorda che anche tra coloro che sono stati scelti come eredi della scrittura, cioè i musulmani, ci sono diverse categorie di persone, ci sono coloro che pur credendo non obbediscono alla legge di Allah e quindi fanno torto a loro stessi, quelli che assolvono agli obblighi senza fare nulla di più, seguono pertanto quella che viene definita una via intermedia, quelli che si impegnano in uno sforzo maggiore e vincono la gara del bene. Il fatto che questa vittoria sia conseguita con il permesso di Allah e che il versetto si concluda con l'affermazione che essa sia la grazia più grande, ci sembra una riprova che l'eccellenza spirituale si può raggiungere solo con una particolare predilezione da parte di Allah. Da questi versetti comprendiamo che la vera beatitudine in disgrazia è quella eterna e che ha luogo solo nel mondo eterno. Quante persone durante la loro vita terrestre potevano sembrare i più felici e beati del mondo, mentre nell'altra vita saranno i più disgraziati e vili tra tutti. Le buone azioni fanno parte dei valori apprezzati dal Signore Altissimo, che invita gli uomini nella gara di compiere sempre più azioni di bene e di beneficenza. Il paradiso è la dimora eterna dei veri credenti che nella loro vita hanno fatto tutto solo per seguire la volontà del Signore, il Misericordioso. E infine ascoltiamo i versetti 15, 16, 17, 18 e 19 della Sura Al-Waqi'ah, l'evento.
متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون.
Su divani rivestiti d'oro, sdraiati gli uni di fronte agli altri, saranno circondati dai fanciulli di eterna giovinezza, recanti coppe, brocche e calici di bevanda sorgiva, che non darà mal di testa né ebbrezza. Questi versetti che appena abbiamo ascoltato raccontano una parte della gioia e della spensieratezza degli abitanti dei paradisi esterni eterni. Loro sono sempre sereni e rasserenati dal loro Signore, vivono delle esperienze gratificanti e meravigliose che non avevano mai vissuto prima di quell'ora. Il loro cibo e le loro bevande sono delicate ma deliziose al massimo. Ogni cosa che potrà renderli felici non mancherà nel paradiso eterno. Da questi versetti comprendiamo che, al contrario di questo mondo, nella vita eterna dei paradisi non è via alcuno spazio per la rivalità o meno ancora per i rancori. Tutto ciò di cui si dissetano e si cibano gli abitanti dei paradisi sono delle sostanze mai viste o sperimentate prima. Amici, anche oggi siamo giunti al termine del tempo a nostra disposizione. Vi invitiamo a seguire questo programma anche nelle prossime puntate. Che Dio vi protegga.
على كل شيء قدير.